nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questi giorni di ringraziamento per tutto l'anno passato e anche di preparazione al tempo dell'Avvento. Oggi abbiamo anche il ricordo di Gianni, di cui sentiamo in modo speciale la presenza. Iniziamo invocando la misericordia di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 13, i primi 4 versetti. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di 2 o 3 testimoni. L'ho detto prima e lo ripeto ora, allora presente per la seconda volta e ora assente. A tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri. Quando verrò di nuovo, non perdonerò, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me. Lui che verso di voi non è debole, ma è potente nei vostri confronti. Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio. Parola di Dio.
Ormai verso la conclusione della lettera c'è, possiamo chiamarlo, l'ultimo invito, l'ultimo appello di Paolo al ravvedimento di alcuni, e vediamo che anche qui, in questi versetti di oggi, i primi 4 versetti del capitolo 13, al versetto 4, c'è di nuovo uno speciale richiamo al mistero di Gesù, come abbiamo trovato tante volte. L'unica osservazione che si può fare, che mi sento di fare, al versetto 4, nell'ultima espressione, viene tradotta dalla CEI a vostro vantaggio, e questo è già un'interpretazione, e può essere anche molto dubbia come interpretazione, che è una frase un po' difficile. Il testo dice riguardo a voi, verso di voi, che sia poi a vantaggio può anche darsi alla fine. Io ho qualche dubbio che qui sia in positivo, però questo riguarda l'interpretazione, solo per precisare che a vostro vantaggio è già un'interpretazione del testo, ecco. Mentre il testo dice semplicemente verso di voi, come dice lo stesso modo in cui c'è al versetto 3, nella seconda parte, il quale non è debole ma è potente, non è debole verso di voi ma è potente in mezzo a voi, ecco. Non è debole verso di voi, la stessa espressione che c'è nel versetto 4, l'ultima. Ecco, detto questo, commentiamo insieme questi primi 4 versetti.
Dirà nel versetto 7 che lui prega perché non facciate alcun male. Cioè, mi sembra che l'intenzione di questo rimprovero dei primi versetti e questa minaccia di quando verrò non perdonerò sia appunto un tentativo ulteriore di spingere a fare presto un cambiamento, e non che lui abbia ormai decretato così che andrà a Corinto per saldare i conti, per tirare le somme della situazione attuale. Mi sembra che metta avanti questo tempo che ancora dista dal suo passaggio verso la comunità come un tempo ancora significativo da usare. Insomma, mi sembra che sia il senso di questi versetti di oggi sia ancora una sollecitazione a cambiare, come aveva detto appunto il capitolo quinto, che mi sembra sempre un parallelo: vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. Cioè, ci sono delle situazioni che non vanno e che non ci si può, su cui non ci si può fermare. Il testo mi sembra che appunto giochi molto tra queste parole. Non sono le uniche che ritornano spesso, perché sono dei versetti molto ridondanti su dei termini, però soprattutto mi pare che giochino su questo elemento della potenza e della debolezza. E allora questa potenza di Dio mi sembra che si è mostrata in Gesù nella sua morte, nel suo totale abbandono, ma che poi l'ha riscattato sollevandolo. Mi sembra che questo sia il punto su cui lui fa leva rispetto alla sua missione di apostolo. Cioè, esiste una potenza di Dio operante. Dice che ammette ancora una volta che lui è debole, ma saremmo vivi per la potenza di Dio. Cioè, mi sembra che si voglia dire che il giudizio che eserciterà, l'autorità che eserciterà, sarà un'autorità non solamente verbale, ma effettiva, per la potenza di Dio, a nome di Dio, e che si mostrerà con degli atti di Dio. Non so se in questo è giusto. Cioè, che mi sembra che dica: quando arriverò ed eserciterò un giudizio, questo giudizio sarà, si vedrà, ci saranno dei segni di questa potenza.
Io noto nella considerazione sulla vita e la morte e la vita del Cristo al versetto 4: egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi, che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. Adesso purtroppo non ho il greco, comunque io noto una differenza rispetto ad altri parallelismi che sono presenti nelle lettere di Paolo. Cioè, se con Lui moriamo, con Lui anche regneremo. Egli fu crocifisso per la sua debolezza e anche noi siamo deboli. Qui in realtà non sta parlando della vita futura, ma dice: egli fu crocifisso per la sua debolezza e anche noi che siamo deboli in Lui saremo vivi con Lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi, se è giusta la traduzione. In ogni caso, qui in questo contesto sta parlando della potenza di Dio che si manifesta, eppur nella debolezza dell'Apostolo, e si manifesta, e come dice dopo, non per distruggere ma per edificare. Lui non vuole che la manifestazione di forza sia per distruggere, ma vorrebbe solo che fosse per edificare, cioè per dare vita. Quindi mi sembrava che questo parallelismo, che in Paolo c'è molto, è anche quello del battesimo, cioè noi siamo sepolti con Lui per vivere con Lui, però qui non riguardi la vita futura, ma riguardi l'esistenza presente di questa debolezza dell'Apostolo, di cui ha parlato, anche la debolezza nel senso delle persecuzioni, poi dell'infermità fisica, ma insomma la debolezza del corpo esteriore che si va disfacendo e che però e anche nei confronti della sua Chiesa, essendo lui l'Apostolo, ritorna tutta questa debolezza nel Cristo, ritorna a forza e a potenza. Poi non mi ricordo se ieri abbiamo notato al versetto 21, quando dice: temo che alla mia venuta il mio Dio mi umili davanti a voi. Questa umiliazione di cui parla San Paolo riguarda i peccati della comunità, cioè il ministro di Dio è umiliato se la comunità non fa il bene. Mi è sembrato così. Io debba piangere su molti che hanno peccato e non si sono convertiti.
Ma quando al versetto terzo dice: dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, cioè mi sembra che è messo di nuovo, che, insomma, che Paolo dica ancora una volta che da parte di alcuni, forse della comunità, è messa in discussione la sua autorità di apostolo, e lui non fa altro che ridirgli in un certo senso di constatare quello che è avvenuto nella comunità, perché l'aveva detto, l'avevamo visto già ieri al versetto 12, quando diceva: certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. E quindi mi sembra che Paolo voglia dire: ma insomma, riflettete bene quello che avete potuto constatare, su come vi è stato annunciato il Vangelo e su quelli che sono stati gli effetti anche di questo annuncio. E poi, dice: Cristo parli in me, lui che verso di voi non è debole. Quindi, insomma, i corinzi evidentemente hanno potuto fare esperienza di questa potenza di Cristo che opera nella debolezza, lo ripete di nuovo Paolo, ma è la potenza proprio della resurrezione del Signore, che ha operato nel Cristo e opera nei Suoi discepoli. E anche a me sembrava che non si riferisse, almeno in questo contesto, non si riferisse a un futuro. Cioè, i corinzi evidentemente hanno sotto gli occhi i segni, e quindi Paolo insiste su questo. E poi un'altra cosa, quando dice: anche noi siamo deboli in lui, perché questa debolezza non è la debolezza in genere, penso, cioè non è nella debolezza in generale che opera la potenza di Cristo, ma è nella debolezza vissuta con Cristo, accettata, penso. Ma in tutti questi capitoli ultimi io ho sempre molto presente il versetto il versetto 2 del capitolo 11. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promesso infatti a un unico sposo per presentarvi a Cristo come vergine casta. Cioè, Paolo è mosso veramente da un grande amore per questa comunità, e quindi queste parole, che sembrano dure, in realtà sono veramente la voce del Cristo in mezzo a loro, che li vuole così, appunto. E mi sembra che le minacce che Paolo in qualche modo fa, cioè queste parole dure, siano appunto perché alla sua venuta per non dovere poi di presenza agire severamente. Al versetto 10 appunto dice così: per non dovere poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato. Quindi è questo, insomma, è il Cristo che gli ha dato l'autorità apostolica con la quale lui deve riprendere la comunità, perché la comunità deve vivere in Cristo, e la vita in Cristo che lui difende nei suoi figli.
La citazione iniziale nel capitolo 13, citazione della Bibbia, Deuteronomio, mostra già che si tratta di un giudizio. Due o tre testimoni, significa il tribunale, è una disposizione legale del tribunale, è come se fosse un tribunale. E qui Paolo minaccia e promette che in questa terza venuta non si comporterà come nella seconda, dice esplicitamente. Nella seconda li ha risparmiati, quelli che vivevano nel peccato, e notiamo come al versetto 21, dove si parla di conversione, si parla con gli stessi termini di quelli che avevano peccato prima, quindi anche lì si riferisce all'intervento precedente, e nel versetto 21 il punto centrale, anche se Paolo è preoccupato che ci siano invidie, gelosie, eccetera, ma poi quando si parla della conversione parla dell'impurità, parla di uno stato di impurità. Voi vedete al versetto 21 di questo si parla, che alcuni vivevano così, sono stati ammoniti nella sua seconda venuta, però Paolo non ha fatto niente contro di loro, li ha sopportati, li ha risparmiati, diciamo, invitandoli a cambiare. E a questo punto non sono, Paolo, sapendo che non sono cambiati, li invita ulteriormente a cambiare, perché poi nella terza venuta non farà come nella seconda, e non sarà debole ma sarà forte. E Paolo inserisce questa debolezza e fortezza con molta ironia, secondo me, e nella loro richiesta di una prova che Cristo parla in lui. La richiesta che Cristo parla in lui, che Dio è, che Cristo è potente in lui, per loro non è che Paolo sia severo, è che mostri i miracoli, mostri le qualità dell'apostolo per loro. Paolo lo prende, è molto ironico secondo me, dal momento che voi chiedete una prova che Cristo parla in me con forza, perché Cristo è forte in mezzo a voi. Cristo forte in mezzo a loro, per loro non è che giudica, è che mostra i segni attraverso l'apostolo, i miracoli oppure le qualità straordinarie di cui Paolo anche si è vantato, è stato costretto, per così dire, a vantarsi anche, no? Invece qui Paolo lo usa che Cristo è forte anche quando giudica, c'è un giudizio qui. E così intenderei anche nel versetto 4, vedete come, questa è una delle grandi difficoltà per me, di riuscire a capire, e anche del metodo di Paolo, di come Paolo interpreta e applica queste espressioni che si riferiscono a Gesù, è stato crocifisso per la debolezza e vive per la potenza di Dio. Qui la debolezza, noi siamo deboli in lui, a mio parere, non è le persecuzioni che lui ha subito, come parla prima. La debolezza è il fatto che è stato indulgente la seconda visita, non ha giudicato. Questo quindi in questo caso non è ciò che lui ha subito, ma è il modo in cui l'apostolo si comporta verso di loro, cioè la gentilezza, la bontà, l'indulgenza, che è che non bisogna ricordare che è l'appello che Paolo fa fin dall'inizio di tutta questa parte della lettera, capitolo 10, versetto 1: io vi supplico per l'indulgenza di Gesù. E io mi sono sempre comportato così, però adesso no, stavolta cambia. Dal momento che voi volete delle prove che Cristo è forte, non nel senso che intendevano loro, vedrete che stavolta userò la mia autorità. E noi abbiamo un esempio di questo nella prima lettera dei Corinzi. Io vedo che non viene citato, ma la prima lettera dei Corinzi, capitolo 5, versetti 1-5, vanno riletti, perché il contesto è il medesimo. Il problema è una forma di impurità, dice Paolo, che neppure tra i gentili si dà, non che tra i gentili non ci siano delle cose così, non è ammesso neppure tra i gentili, dice. E invece voi non ci fate niente. Uno che convive con la moglie di suo padre, non è chiaro se suo padre, eccetera, comunque convive con la moglie di suo padre. E questa cosa, dice, non è ammessa neanche tra i gentili, cosa del genere, e voi, no, voi invece di umiliarvi, di togliere di mezzo a voi, eccetera, e lì c'è scritto che io, lontano col corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato questo tale, e poi aggiunge cosa devono fare, riuniti insieme, voi e io presente con lo spirito, consegno questo tale a un giudizio che loro devono fare al Satana, in modo che sia giudicato, sia distrutto, sia consegnato al Satana, sia, diciamo, corretto nel corpo e salvato nello spirito. Molto probabilmente la consegna al Satana è una scomunica, scomunica che ha sempre di mira un recupero finale, non è la condanna eterna, non c'entra. Consegna al Satana un atto in cui in un certo senso lo si esclude dalla comunione della comunità e in modo che si ravveda, è un atto anche che doveva avere probabilmente degli effetti nella vita comunitaria. Noi diciamo scomunica, no, è difficile immaginare cosa poteva essere per loro, però per noi potrebbe essere non poter più fare la comunione, come era nella Chiesa antica, per un periodo escluso dalla partecipazione alla comunione.